Le 7:16 minuti, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Le Olimpiadi non portano turisti in Valtellina e la DAD, la didattica a distanza tanto temuta in valle, viene attivata solo per pochissimi. Lavorare al freddo senza dispositivi di protezione con turni estenuanti, le storie olimpiche dei vigilanti nelle sedi dei giochi. Morire di freddo, ieri accorse con un altro senza tetto trovato senza vita su una panchina a Brescia, dubbi sul decesso lo scorso venerdì di un uomo che si pensava essere un clochard. Lavoro fragile, Heineken annuncia tagli e ristrutturazioni, a rischio 2000 posti di lavoro a Sesto San Giovanni e la storica libreria Eupli apre alla cassa integrazione. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi molte nuvole all'alba e al mattino con deboli precipitazioni su Alpi, Prealpi e Alta Pianura. Neve oltre 1000-1200 metri. Nel pomeriggio asciutto e in parte soleggiato e questa sera ingresso del vento da nord. Temperature massime tra 9 e 12 gradi.
Niente traffico in tilt e autobus straordinari quasi vuoti. L'allarme lanciato in Valtellina prima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina non si è concretizzato e la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori dell'Alta Valle è stata attivata solo in minima parte. Sentiamo il servizio di Chiara Manetti.
Le previsioni legate alle Olimpiadi invernali in Valtellina parlavano di traffico in tilt e centinaia di studenti costretti alla didattica a distanza. Un allarme lanciato in vista delle gare che però non si è concretizzato e l'impatto, almeno sulle scuole superiori, sembra essersi rivelato molto più contenuto del previsto. All'Istituto Pinchetti di Tirano, l'unica scuola superiore della zona, la DAD è stata attivata soprattutto per i ragazzi dell'Alta Valle, oltre Bormio, dove tra strade chiuse e corse soppresse scendere a valle era complicato. All'inizio si temeva che restasse a casa fino al 40% degli studenti. In realtà siamo scesi sotto il 10%, spiega la dirigente Rossana Russo. Una situazione scongiurata dall'organizzazione autonoma di genitori e studenti, grazie alla quale la didattica a distanza è rimasta residuale. Ma anche da ingressi leggermente flessibili, ragazzi maggiorenni che si sono spostati in auto, genitori che si sono alternati. Così il diritto allo studio in presenza è stato difeso, non senza polemiche. Gianfranco Dell'Acqua, genitore e promotore di una raccolta firme con oltre 600 adesioni contro il ricorso alla DAD, parla di nessuna risposta dalle istituzioni. Si temeva l'ingorgo, ma abbiamo visto autobus straordinari quasi vuoti e meno traffico di un normale weekend invernale, dice. Per la prima volta la didattica a distanza è stata attivata non per una pandemia o un'emergenza climatica, ma per un grande evento sportivo. Alla prova dei fatti, però, la valle non si è fermata e la scuola in presenza, grazie soprattutto a studenti e famiglie, ha retto più di quanto si pensasse.
Vigilanti al freddo, senza dispositivi di protezione individuale, con turni estenuanti nelle sedi olimpiche di Milano Cortina. Vi abbiamo già proposto le storie di alcuni lavoratori milanesi. Oggi ci spostiamo in Valtellina, tra Bormio e Livigno. Nei giorni scorsi due addetti alla vigilanza sono stati portati al punto di primo intervento di Livigno in stato di ipotermia. Il medico non li ha segnalati come infortuni sul lavoro. Sollecitata dai sindacati ad offrire ai lavoratori condizioni a norma, l'azienda non ha risolto la situazione. Ascoltiamo un estratto di questa intervista di Stefano Ruberto ad Alessandro Angius, il segretario della Filcams CGL di Sondrio. La versione estesa andrà in onda nella nostra trasmissione Uscita di Sicurezza questa sera.
Due persone sono state accompagnate al pronto soccorso in evidente stato di ipotermia, quindi lunga esposizione al freddo, e sono stati giudicati guaribili in due giorni. Tutto questo senza neppure aprire una procedura di infortunio. Quando i ragazzi sono stati assunti, avevano ricevuto dei messaggi in cui veniva detto esplicitamente che non sarebbero stati forniti loro indumenti, che quelli erano praticamente a carico dei lavoratori. Non sono stati forniti né di giacche, né di pantaloni, né di scarpe adatte. E soprattutto operano in un ambiente, le postazioni sono tende temporanee, con pavimento ghiacciato.
Pavimento ghiacciato perché c'è la neve.
La neve. Quando abbiamo fatto la prima diffida, la prima lettera, ci è stato detto che avrebbero subito fornito i DPI si sono un po' scusati, hanno detto che non era colpa loro, che comunque avrebbero provveduto in tempi rapidi, ma ciò non è avvenuto. Hanno distribuito qualcosa, ma pochissime persone, pochissimi lavoratrici e lavoratori, la maggior parte ancora non ha ricevuto nulla, se non un cappellino e una sciarpa forse.
7 cavi di una centralina di scambio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano all'altezza di Abbadia Lariana sono andati a fuoco la notte tra martedì e mercoledì per un totale di 64 centimetri danneggiati. I poliziotti hanno ritrovato i resti di una bottiglia con tracce di liquido infiammabile. Si pensa ad un sabotaggio sulla linea che da Lecco risale la Valtellina fino a Tirano e poi verso Bormio e Livigno, località sede di gara dei giochi invernali di Milano Cortina. L'incendio è avvenuto attorno alle 2 di notte, un gesto mirato ma dalle conseguenze limitate, spiegano gli investigatori. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria e della questura di Lecco. La pista è quella del sabotaggio. A Milano udienza nel processo per la costruzione del Palazzo Torre Milano in via Stresa. C'è stato il primo interrogatorio in aula di un imputato nei processi per l'urbanistica milanese. Il servizio di Roberto Maggioni.
Giovanni Oggioni è l'ex direttore dello sportello unico dell'edilizia del Comune di Milano ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio. Nel processo per la costruzione di Torre Milano è imputato insieme ad altre 7 persone per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Oggioni fu arrestato nel marzo 2025. In aula ha respinto le accuse a suo carico. La principale è quella di essere un po' il padre dell'utilizzo dell'ormai famigerata SCIA, l'autocertificazione che dal 2018 è stata utilizzata per velocizzare le pratiche e non fare i piani attuativi più lenti e costosi per i costruttori. Oggioni nel 2018 aveva firmato la determina dirigenziale che ha dato il via all'utilizzo della SCIA. L'ho firmata solo per presa visione, si è difeso in aula oggi. Secondo il suo racconto non avrebbe avuto alcun ruolo nella scrittura di quella determina, eppure era lui il dirigente di quell'ufficio. Oggioni poi ha difeso anche politicamente il modello urbanistico di Milano. C'è stata una profonda innovazione della città, un forte volano del ricambio, ha detto Oggioni. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura, Oggioni avrebbe partecipato anche alla stesura degli emendamenti alla legge Salva Milano e si sarebbe attivato tramite contatti politici affinché quei testi arrivassero in Parlamento. L'obiettivo non era solo normativo, ma soprattutto quello di ostacolare o neutralizzare le indagini della Procura di Milano sull'urbanistica. Per Oggioni il voto della Salva Milano avrebbe potuto fermare buona parte delle indagini dei magistrati milanesi.
La metropolitana di Milano è diventata interamente accessibile dopo i lavori su ascensore Montecarichi avviato da ATM, che gestisce il trasporto pubblico milanese. Per l'azienda si tratta di un risultato raggiunto in tempo utile per i giochi olimpici e paralimpici. ATM comunica che in questi giorni sono tornati in funzione 43 nuovi ascensori e 28 montascale sulle prime due linee della metropolitana, rendendo così la linea M1 totalmente fruibile e la linea M2 al 91%. L'investimento complessivo è stato di 80 milioni di euro, finanziati in parte dal Comune e da ATM, in parte invece dai fondi del PNRR ed altri contributi ministeriali. Il sindacato Inquilini Sunia promuove il piano casa del Comune di Milano per le case popolari. C'è stato un incontro tra l'assessore alla casa Fabio Bottero e i sindacati inquilini. Ma perché per il Sunia questo piano per le case popolari gestite da MM è un buon piano? Sentiamo quanto ci ha detto il segretario del Sunia, Carmelo Benenti.
Prima di tutto perché per la prima volta sono stati messi a bando oltre 200 SAT che sono proprio per l'emergenza abitativa. Questo quindi abbatte le liste di attesa dei molti nuclei familiari che vengono sfrattati e che sono ad oggi ancora pendenti, che non trovano quindi una situazione in emergenza. Il secondo punto è il fatto che in questo piano casa vengono messe tante risorse.
Il comune, l'assessore Bottero, hanno l'obiettivo di assegnare quelle quasi 2500 case popolari in gestione MM ancora sfitte sul territorio milanese. Ve l'ha confermato questo obiettivo?
Assolutamente sì, questo è proprio il suo obiettivo di mandato e questo vorrebbe dire anche far abbattere i prezzi del mercato privato. Più offerta pubblica, più si abbattono i prezzi delle case.
Cosa chiedete alla regione?
Beh, oggi chiediamo di fare almeno il doppio di quello che ha fatto il Comune di Milano, perché di fatto la Regione Lombardia è proprietaria di un bilancio molto più ampio, quindi almeno il 2% del bilancio regionale venga stanziato in edilizia pubblica residenziale, dia le disponibilità economiche anche all'ALER per pagare i fornitori e le tante autogestioni che aspettano da oltre un anno i soldi.
Un uomo è stato trovato morto a Corsico ieri nel tardo pomeriggio, riverso su una panchina di un parco cittadino. Sarebbe un italiano di 41 anni senza dimora, che viveva in strada da tempo. Invece a Brescia stanno chiedendo chiarezza i familiari di Azat Tashbayev, il 42enne di origine uzbeka, che è morto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorso su una panchina in un parco proprio della città. Un decesso per il quale restano ancora diversi interrogativi, soprattutto alla luce di nuovi elementi che sono emersi e che smentiscono la prima ricostruzione, nella quale si descriveva l'uomo come un senza tetto, malato da tempo e vittima di una vita di stenti. La famiglia ha infatti fatto sapere che l'uomo quella sera stava rientrando a casa dopo essere stato in giro con un amico, e c'è anche la testimonianza di un giovane che ha notato l'uomo poco dopo mezzanotte riverso in modo anomalo sulla panchina del parco e di aver segnalato l'anomalia al comando della polizia locale, distante poche decine di metri. Sembra che nessuno però sia intervenuto. Riduzione del personale, razionalizzazione delle strutture, un piano di grandi tagli, quello annunciato da Heineken, colosso nel settore della birra, che impatterà pesantemente anche sul territorio lombardo. Si parla di 6.000 licenziamenti nel giro di un paio d'anni, circa 2.000 in Italia, in particolare nella sede di Sesto San Giovanni. Chiudiamo questa edizione di Metro Regione con un'altra notizia che riguarda il mondo del lavoro. Torniamo a Milano, dove sono a rischio i dipendenti della storica libreria Oepli.
150 anni di storia, un negozio di 6 piani in pieno centro a Milano, un catalogo sterminato oltre ai libri scolastici, punto di forza da sempre della libreria. Ora la possibile cassa integrazione per i dipendenti. Al momento non si sa se interesserà tutti o solo una parte. Sarà l'incontro del 26 febbraio a definire meglio i contorni del futuro di Oepli. Non è solo la cronica riduzione delle vendite dei libri a pesare. Dietro la riduzione del personale c'è una battaglia tra i soci della libreria. Da una parte gli Oepli, Giovanni, Marco e Barbara, che oltre a detenere la maggioranza delle quote della società hanno anche incarichi operativi. Dall'altra i fratelli Nava, cugini degli Oepli, che pur possedendo una quota minoritaria dell'azienda da sempre sono determinati nelle decisioni relative al futuro. Oltre alla cassa integrazione all'orizzonte ci sarebbe, sebbene non ancora confermato ufficialmente, anche la possibilità di vendita della storica libreria, che interesserebbe alla Mondadori.
7:28 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.